Buonasera, bentornati a 108. Io sono Andrea Ghezzi in compagnia del duo delle meraviglie, si fa per modo di dire, soprattutto per la seconda parte di questo duo. Va bene. L'uomo di casa Matteo Perfetti. Ciao Teo.
Ciao Andrea, ciao a tutti gli ascoltatori.
E poi ci è toccato chiamare Emiliano Sassetto.
Sempre bello sentirsi amati, eh?
Ciao Emi.
Sono il tuo uomo da Buffalo, mi chiamato da AAA per salvare la baracca.
Sì, diciamo che ho la giustifica, cioè ti ho dovuto chiamare perché questa sera parleremo, intanto che finisce la sigla, parleremo di qualcosa che diciamo che ti riguarda da vicino, quindi ho detto prima che poi Emiliano mi chiami, mi scriva e mi dica perché non mi hai chiamato, cazzo di qua, cazzo di là, ho detto lo invito io.
Ma parliamo di qualcosa che mi riguarda e non è il sesso a tre.
No, e non è il sesso a tre, no assolutamente. Allora, intanto è finita la sigla che l'avevo lasciato un po' alta, così ho smesso di scassarmi le orecchie. Vabbè, buonasera a tutti, benvenuti. Cavatton incasinatissimo, lo ritroveremo spero già la settimana prossima. Mandoi si è preso il Covid, gli auguriamo pronta guarigione. Queste sono le massime, le assenze di pigiamasca, ormai avete capito che insomma apriranno un podcast per i cazzi loro, vero Teo? Cioè stiamo spingendo questa cosa noi, tutto cioè, anche se però stiamo spingendo. E, dicevo, no, prima di iniziare volevo dire una cosa, così io continuo a fare queste pubblicità Baseball Cards Italia. Abbiamo fatto il raduno qua domenica a casa mia, sono venuto via con tipo 500 figurine. Sto male, c'ho delle cose meravigliose che adesso poi dovrò sbattermi a postare da qualche parte, perché mi hanno regalato veramente il mondo. E in più, Emiliano lo sa, non avevo mai trovato un autografo in un blasterino. Cioè nei blaster tu compri tot pacchetti, una scatoletta con dentro tot pacchetti, ma non c'è garantita la hit. Io che per spendere poco compro sempre i blasterini che costano un po' di meno, ma almeno c'hai quattro figurine da sbucciare, ne ho comprato uno e ho detto Mattia fammi piacere, dai aprimelo tu, prima figurina doppia relic con autografo. Da oggi, cioè da domenica, tutti i pacchetti, tutti i boxettini che comprerò li farò aprire a mio figlio Mattia, che ha più culo che anima.
Questo non andrà più a scuola, neanche quando ricomincia la scuola.
A casa a sbucciare pacchetti per papà. Incredibile.
Vado, dillo qual è la prima conferma che hai trovato di ieri. Ci ha dato solo un dispiacere.
Dillo tu, dai, che l'hai preso al fantasy. Dillo che ci hai visto lungo. Forte, prospettino degli Angels che ha già esordito in MLB, tra l'altro una media ieri bassissimo, visto tipo un 80, insomma ha iniziato a giochicchiare, bel giocatorino, e tra l'altro ho scoperto che mi hanno regalato anche la rookie card, quindi ho la double, capito, autografo, doppia relica e rookie card, e via così, speriamo diventi forte fortissimo così.
Sì, è destinato a fare la stessa strada del Kumar Rocker.
Ma tranquillo che di Kumar Rocker stasera ne parliamo, perché poi dedicheremo 5 minuti di orologio al draft, cosa che poi approfondiremo con più calma nella prossima puntata. Perché stasera parliamo di Montoio e del motivo per cui, del licenziamento di Charlie Montoio, del motivo per cui abbiamo chiamato Emi con noi. Parleremo di Soto, del suo rifiuto, dei 440 milioni rifiutati da parte dei National e delle possibili destinazioni. E poi parleremo, come promesso, come anticipato settimana scorsa, di Mid Season Awards. Vabbè, non abbiamo i nostri compari della redazione di 108, ci teniamo Emiliano come riserva, e insomma cerchiamo di fare qualcosa di fatto bene. Poi vabbè, per chi se lo fosse perso, ieri sera c'è stato l'Home Run Derby, non ha vinto Pete Alonso, ecco, abbiamo evitato il tripit di Pete Alonso, grande prestazione di Julio Rodriguez, non vi dico chi ha vinto, così se non l'avete visto potete andare a guardarvelo, sapete solo che non ha vinto Pete Alonso.
Va bene, lo sai, iniziamo. Andre, come mi fai a sentire, come i film che passano su Rete 4 d'estate, pensate ti tirano fuori sempre dall'archivio quei film non vedi mai durante l'anno ma l'estate.
Bellissimo. Bellissimo. Allora Emi, dai, parto da te. So già come la pensi, probabilmente lo sanno anche i nostri amici o chi comunque ti segue su Twitter, perché ti sei espresso in settimana, però ti volevo chiedere le tue sensazioni e impressioni quando hai letto del licenziamento di Charlie Montoio.
Contrastanti perché come ho letto in diversi articoli, a volte contrasta un po', no? L'aspetto sportivo, no? che dovrebbe essere l'unico faro da seguire per una franchigia di professionisti, con quello umano, perché Charlie insomma, una persona a cui difficilmente puoi voler male. Io ho letto anche la sua storia su un libro, no? Quella, aspetta, il titolo mi sembra sia When Nobody Knows Your Name, qualcosa del genere, che, sì, che parla, sì, delle,
sì,
minors,
sì,
e...
sì, 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 un qualcosa del genere. Non l'ho letto,
Io l'ho letto invece, no, il titolo non mi ricordo esattamente così. Comunque quello è l'indirizzo, ecco, del genere, cioè questi campi appunto del AAA, dove a volte i giocatori appunto non vengono neanche riconosciuti dai tifosi o dalle persone che assistono alle partite per il caso. E quindi c'era lui ha avuto una lunga carriera per le minors, per i Durhams, i Bull Durhams del AAA di Tampa Bay. Insomma, tutta la storia sua personale, della malattia del figlio, della lotta, insomma, di una tragedia del padre, cioè tragedia, poi cioè, è andata a finire bene, ma comunque una storia piuttosto dura. E conciliare un lavoro come il tecnico del baseball che ti porta via da casa per mesi quando c'è la stagione, e, insomma, veniva fuori la caratura morale di quest'uomo, e quindi è un po' più difficile essere contenti solo del lato sportivo. In effetti era un cambio che a Toronto probabilmente ci voleva per non buttare via tutto il lavoro. In parte buono ha fatto anche lui, perché insomma, come sviluppo dei giovani, vedendo il suo passato nelle minors, c'era, però la squadra aveva bisogno di quello scalino in più. Insomma, c'è qualche intervista di qualche giocatore è rimasto anonimo, una leadership per condurre il talento verso l'uscita dal tunnel in cui siamo in questo momento, e probabilmente non era Charlie la persona giusta per questo momento. Considerando il contratto che era scaduto di 3 anni, è stato prolungato per 1 anno dagli stessi Blue Jays, quindi ci credevano nel progetto, e i suoi numeri questi 3 anni e mezzo, cioè, è in equilibrio perfetto, cioè 236 vittorie, 236 sconfitte. Ha preso una squadra che veniva da 95 sconfitte, l'ha portata a una partita dal wild card game, dalla partita per entrare nel wild card game.
Infatti anche i playoff nell'anno delle 60 partite, se non ricordo male.
Sì, quello resta difficile un po' considerarlo in tutto, no? come valido per le statistiche. Era un anno particolare, poi c'era stato l'anno dai erranti, perché non c'è mai stata una partita in casa a Toronto. Quindi io quello un po' lo metto fra virgolette, no? Quello asteriscati, non che il titolo non valga, però per valutare il lavoro di un manager, ecco, magari quello potrebbe essere insomma fuorviante. Però durante tutto l'arco comunque resta in equilibrio a 500. Fa strano magari un manager che viene licenziato quando la squadra è 46-42. Certo, se uno vede le premesse, probabilmente è basso per il range, si aspettava il front office e la proprietà, e quindi prima di rischiare di vedersi passare avanti in una division, non so, cioè è ripetitivo, ma è una divisione bestiale, se consideri anche gli Orioles, che sembravano la squadra destinata a guardare gli altri quattro scazzottarsi, tomo tomo a cacchia tornare sotto e la sopra 500, anche quella. In qualsiasi altra division tutte e 5 passerebbero probabilmente, e queste ne possono passare al massimo 3.
Teo, possiamo dire che Montoyo ha pagato il mercato dell'off season dei Blue Jays? Perché giustamente Emiliano sottolineava come comunque il record fosse positivo, la squadra sì fosse un pochino in difficoltà, però secondo me le aspettative della dirigenza di Toronto erano ben superiori a quel 46-42, e forse la paura era che la perdita di leadership, che appunto sottolineava Emiliano e che secondo me era abbastanza palese, bruciasse una stagione di una squadra che è sì giovane in tanti dei suoi componenti, ma che è stata rinforzata con dei veterani che non hanno tutto questo tempo per provare a vincere a Toronto.
Nel senso che comunque il mercato che è stato fatto a Toronto è stato un mercato importante, sia quello di questa off season sia nelle ultime stagioni in generale. Alcune cose non sono andate troppo bene, vedi Berríos, che comunque secondo me i numeri non dicono al 100% qual è il suo valore, e migliorerà nella seconda parte di, di regular season, vedi Gausman che sta facendo una stagione quasi da Cy Young. Ryu è forse l'unico un po' punto di domanda, o chiamiamolo esperimento fallito di questo front office, ma per il resto il mercato è stato ottimo. Secondo me le motivazioni arrivano da altre cose, ovvero dal fatto che Montoyo, con il fatto che sostanzialmente, l'ha detto giustamente Emiliano, un uomo di cuore, è un uomo magari pacato, è un uomo che comunque non si fa sentire nella clubhouse, leggendo un po' tra gli articoli di chi quella clubhouse l'ha vissuta o comunque la vive da molto più vicino che non noi, quello che trafila è che lui non si faceva rispettare, non si faceva sentire, non alzava la voce quando c'era da alzare la voce, e questo dopo un po' ti fa perdere A, il controllo della squadra, e B, il rispetto di chi si aspetta che tu in determinate situazioni ti faccia sentire. Ecco, secondo me Montoyo ha perso le redini in questo senso qua dello spogliatoio, e diciamo che le cose, nonostante non stavano andando malissimo in quel di Toronto, perché comunque il record è ottimo e la possibilità di arrivare ai playoff è ancora lì, quindi non credo che fosse quello il problema, se non appunto un problema di essere capaci nel comandare, di essere capaci di leadership, esattamente. Quello che mi fa strano è che sia arrivato a metà stagione, che è una cosa tendenzialmente rara per gli sport americani, per le franchigie americane in generale, che tendenzialmente tendono ad andare fino alla fine stagione con lo stesso allenatore, poi alla fine dell'anno si dice,
però guarda. Ti faccio una domanda provocatoria. Sono d'accordo con quello che dici tu, con quello che diceva Emiliano non sa, anch'io ho detto probabilmente sarebbero dovuti girare quattro schiaffoni all'interno di quella clubhouse e si è evitato questo. Però la domanda che vi faccio è: con un record invece che 46-42 di 50-40, più o meno sposto di un paio di vittorie, secondo voi Toronto avrebbe licenziato Montoyo? Per me no. Cioè, per me è il combinato tra la mancanza di leadership, che era evidente, e però anche il fatto che questa squadra era stata pensata per vincere, poi non dico che dovesse vincere la division, viste poi come sono altre cose. Gli Yankees quest'anno sono sostanzialmente ingiocabili, però ecco, se non dovevano vincere la division, dovevano essere lì un pochino vicini a New York e un po' più tranquilli nella corsa di playoff. Sono ad un certo punto diventati, e credo lo siano ancora, adesso poi i Red Sox hanno perso un po' di partite ultimamente, ma erano diventati la quarta forza della division. Io credo che da questo punto di vista, ok, 46-42 è un record superiore al 50%, ma questa non era una squadra da 46-42, è una squadra pensata per arrivare a vincere quasi 100 partite. 95, vogliamo stare un po' più bassi, va bene, 95. Non siamo in pace per vincere 95 partite e probabilmente non siamo in pace neanche per vincerne 90. E con i Chapman, i Gausman e tutta la gente che è stata aggiunta, anche il lato sportivo secondo me ha inciso, perché se lui avesse comunque portato la squadra con tutte le sue mancanze ad avere il record che il management si aspettava, mi sarebbe suonato veramente strano vederlo, non credo sarebbe stato possibile un licenziamento. Io credo che comunque anche la delusione dei risultati abbia fatto qualcosa e non sia solo una mancanza di leadership.
Secondo me una cosa tira l'altra, nel senso che sta. La mancanza di leadership
giustifica il 46-42, tu dici?
Sì, ha fatto sì che determinate partite siano state perse proprio perché mancava quel mordente a partire dai top della clubhouse. Mi spiego con un esempio molto semplice. L'anno scorso gli Yankees, con praticamente lo stesso roster, hanno finito la stagione a 92 vittorie. Quest'anno, con lo stesso identico roster, sono in pace per superare le 110. Secondo me non è cambiato tanto. Qualche giocatore, vedi Aaron Judge che non si è ancora infortunato, mentre l'anno scorso ha avuto parecchi infortuni, questo e quell'altro. Però quello che è cambiato, secondo me, quest'anno è stato l'approccio a dei giocatori in partita, e B, la leadership da parte di Aaron Boone. Secondo me quest'anno Aaron Boone sta essendo molto più
leadership non la compri attento al supermercato, Teo. Io su queste cose qua, cioè un allenatore o la leadership o non ce l'ha. Montoyo non era un genio l'anno scorso quando tutti lo incensavamo e non è diventato un pirla quest'anno, e viceversa Boone non era un cuor di leone l'anno scorso e non credo che lo sia diventato quest'anno. Cioè, secondo me noi questa cosa qua teniamo un po' a sopravvalutarla. Alla fine, dal mio punto di vista, gli allenatori vengono giudicati per le vittorie e per le sconfitte. Ci sono allenatori pessimi che hanno vinto in qualsiasi sport, sono stati capaci di vincere perché magari col gruppo giusto, motivato, sono riusciti comunque a ottenere più di quello che erano in grado di fare loro, e viceversa. Ho capito quello che stai dicendo, però non darei troppi meriti a Boone della stagione degli Yankees, ma lo darei allo stato di forma di alcuni giocatori che negli altri anni in forma non erano o erano sempre infortunati. Cioè, da questo punto
semplicemente penso che paghi l'allenatore perché è quello più facile da mandare via, perché non puoi licenziare tutto il front office, e in questo anche Atkins a Toronto si è assunto le responsabilità, però quelle per il mercato non le puoi pagare adesso. Al massimo poi la proprietà decide, se decidesse che è inadatto a fine stagione, prende Atkins e Shapiro e li manda via. Però quello è un discorso, non fai a metà stagione, non smantelli un front office, perché sarebbe anche una missione di aver sbagliato completamente programmazione per puntellare la squadra. Di solito il parafulmine è quello che sta in panchina, non è neanche un qualcuno di così irascibile che possa battere pugno, fa.
Sì, no, però...
su questo per esempio, senza conoscere, però quando vedi Boone che esce dalla panchina, cioè, se te prendi un'immagine di Boone e va a contestare una chiamata, uno di Montoyo, diciamo che c'è una certa differenza.
Sì, no, però quello che, sì, però quello che voglio dire, sì, però Montoyo non è cambiato l'anno scorso quest'anno. Cioè, non credo che abbia cambiato il suo atteggiamento all'interno della clubhouse. Forse c'era proprio anche solo bisogno di cambiare, perché capita all'interno dei gruppi che dopo un po' ci si
apre. Forse quello è il problema. Forse proprio quello è il problema. Magari l'anno scorso è stata vista una determinata reazione, magari al fatto che i Blue Jays non sono entrati ai playoff, che non è piaciuta. È stato pensato, vabbè, comunque come manager è bravo, ci sa fare, eccetera eccetera, gli diamo un'altra possibilità, gli prolunghiamo il contratto di un anno. Le cose quest'anno sono andate come sono andate, ripeto, non male, ma nemmeno bene. L'hai detto giustamente tu, alla fine questa squadra è stata costruita nell'off-season per vincere questa division, e al momento è al terzo posto. E quindi l'insieme di tutte queste cose qua, più magari alcuni giocatori che si sono andati a lamentare con il front office, hanno fatto saltare la panchina.
Provo a chiudere, a fare una sintesi, io poi lascio l'ultima parola ad Emiliano.
Io, Andre...
No, ti lascio l'ultima parola a te, non ti preoccupare. No, la cosa che ho pensato io poi in questi giorni, perché anche io all'inizio avevo soprattutto stressato il ragionamento sulla leadership, però poi ho pensato, ho detto, cazzo, però Montoyo è quello. Ecco, forse Montoyo non era semplicemente l'allenatore giusto per far fare il passo successivo a questa squadra. Cioè, ottimo allenatore per sviluppare i giovani, però poi una volta che i giovani non sono più giovani, insomma, Vladito non è più il ragazzino, è sempre giovane ma non è più il ragazzino che è entrato in Major, idem Bobicette e tutti gli altri a seguire, forse Montoyo non era semplicemente l'uomo giusto per far fare il salto di qualità a questa squadra. Io non penso che lui si sia rincoglionito tutto, cioè non è Tony La Russa, capito, non c'ha 80 anni e si beve il whisky durante le partite, semplicemente non è la persona giusta nel posto giusto. Magari Montoyo lo rivedremo a Miami, dove non andrà mai perché Mattingly sta facendo un ottimo lavoro, ma sto facendo un esempio di squadra che ha tanto, ha un ottimo far system, e lì lo vedi tornare a essere l'allenatore che riesce ad incidere. Forse semplicemente non era l'allenatore per far fare il salto di qualità a Toronto. E mi chiudi tu.
No, no, semplicemente volevo far notare che in effetti magari si vede la mancanza del piglio che la proprietà voleva dalla serie in cui siamo venuti, cioè siamo andati a Ovest e abbiamo perso la serie con dei derelitti Athletics, piallati dai Mariners, che sono più o meno sulla nostra stessa lunghezza d'onda e sono in un periodo di forma straordinario mentre noi siamo in calo, e anche dopo il cambio diciamo ancora non c'è stato quell'effetto, perché consideriamo i Royals sono venuti a Toronto con dei ragazzini perché 10 non potevano varcare il confine, quindi non so neanche queste 4 partite ora Snyder ha il record 3-1 quanto possono essere davvero da darci la storia del cambiamento, anche perché giustamente noi siamo abituati magari un po' a livello calcistico, di solito cambi un allenatore, ne prendi uno libero sulla piazza che ti possa fare quel salto in più. Qui si andava a prendere l'allenatore di AAA, che ha come vantaggio di conoscere molto bene le core, perché da lui sono passati tutti Vladito, Bichette, passato Biggio, tutti quelli che provengono dal AAA li conosce, quindi c'è quel vantaggio. Di contro è un esordiente totale, non so se potrà servire a livello anche tattico, è vero, serve anche quello umano, ma comunque un po' di manico serve anche nel baseball, vedremo.
Teo, ti ha stupito il rifiuto di Soto, i 440 milioni che ha lasciato lì offerti dai Nationals, o un giocatore di quel livello non vuole fare l'errore che ha fatto Mike Trout?
Sì, secondo me qui entra in gioco il fattore che i Nationals non hanno un bright future, e rifiutare quell'offerta significa solo voler andare da qualche altra parte, questo è abbastanza chiaro. Si è visto anche come ha parlato del rapporto con i Nationals durante la sessione con i media all'All-Star Break, definita uncomfortable, che non sono insomma parole carine da dire dopo aver tirato giù un'offerta del genere. Secondo me Juan Soto vuole andare da qualche altra parte, adesso bisognerà vedere se lo deciderà lui o se lo deciderà la società. C'è da dire che con i Nationals lui ha già vinto, quindi un anello a Washington l'ha portato e ce l'avrà per sempre, quindi ci sta anche che non voglia, diciamo, precludersi l'opportunità di andare a provare a vincere da qualche altra parte, andare a giocare magari in una squadra che a più breve termine possa portargli una o più World Series vinte.
Amy, se ci fossero qua i Pyjama Mask ovviamente inizierebbero a rompere il cazzo, viene a New York, bla bla bla, gli offriamo questo, va bene. In realtà se ne è parlato perché New York avrebbe i prospetti per presentarsi da Washington con un pacchetto, non dico che Washington non possa rifiutare, ma ripeto, comunque interessante, perché un buon marziano sta un po' tornando coi piedi per terra e quindi sì. Dall'intradabile che era quest'anno, già qualcuno di York storceva il naso, scusi, faccio incazzare Cavatton quando ci sente. Adesso, a prescindere da questo, secondo te quali sono le franchigie che busseranno alla porta di Washington? Questa è la prima parte della domanda, e la seconda invece è dove ti piacerebbe vederlo, e non dire Toronto, per piacere.
No, ma non possiamo permettercelo tanto, non siamo quel range di squadra. Ma quelle bussare alla porta, cioè, quella ne abbiamo discusso forse anche su Twitter, quella avevo visto, non so quanto sia reale o meno, dello scambio
con gli Angels.
con gli Angels, però, no, a me no, mi sembra abbastanza.
Riuscirebbero a fare un disastro combinato,
no,
cioè,
anche perché pensandoci, cioè,
tutte e due le squadre.
Tutto, cioè, gli Angels, tutto quello di cui hanno bisogno, forse lo darebbero via. Cioè, per quanto fenomenale, per quanto giovane e tutto, ecco, no, un altro slugger, non so, no, se risolve la
situazione. Cioè, finirebbe come a Washington. Cioè, lui fortissimo e continuerebbe a perdere, esatto, un sacco di partite.
Mike Trout 2, cioè, avrebbero, sì, un 3-4 fenomenale, e poi
finirebbe
vuoto intorno e sul monte.
Ah, scusa se ti interrompo, la trade sostanzialmente vedeva Ohtani, Adele, Rendon e Cash Consideration a Washington e Soto agli Angels. Quindi praticamente gli Angels si sarebbero privati dell'unico lanciatore forte che hanno, si priverebbero dell'unico lanciatore forte che hanno, posto che poi, come ho scritto, no,
anche
su Twitter, appunto, posto che poi, come ho scritto io su Twitter, Ohtani oltretutto è anche il miglior lanciatore degli Angels, e dall'altra parte si troverebbero gli Angels con un super slugger, come dicevi tu, ma perderebbero troppo, secondo me, per accettare per proporsi con un'offerta del genere. Comunque
non lo so, e poi di altri bisogna vedere anche un po' chi ha lo spazio per, allora, se lui ha rifiutato un quindicennale a 440 milioni, immagino che punti alla stessa lunghezza, quantomeno per qualche soldo ancora in più, magari con una franchigia che gli possa permettere di continuare a mettere anelli al dito, o magari chissà anche per una location che sia più appetibile di Washington. Quindi a pensare, non so, al solito stato della California, non so se una certa squadra vuole aggiungere un'altra figurina, una squadra già formidabile.
Il Padres? Tu pensavi ai Dodgers?
Sì, no, il primo nome ti viene in mente è quello, no? Perché sono quelli che comprano sempre.
Ho capito, però qualcuno deve dargli,
appunto, sì, qualcuno deve dargli. San Diego potrebbe essere, secondo me, sì, un'altra.
Gli dai gol,
un'altra destinazione,
gli dai, non so. C'hanno un po' di,
sì, qualcuno, il problema è qualcuno devi dare, se qualcuno deve fare,
gli dai gol, CJ Abrams, e non so, poi adesso hanno un po' di prospettoni loro interessanti, pronti per esordire, e ti porti via Soto. Tu dici, vabbè, ma rinuncia a McKenzie Gore, sì, perché tanto è di un pitching staff della Madonna, e se prendi Soto, cioè, sulla carta della Madonna, e se prendi Soto lo fai perché vuoi vincere adesso,
sì, cioè, sì. Quindi oppure squadre cercano un rilancio con una nuova immagine, perché poi una volta che te lo accolli, insomma, te lo tieni per diverso tempo, quindi no, non so, ci vorrebbe qualche franchigia, qualche nobile decaduta, però che appunto abbia lo spazio per trattare. A me fa sorridere il cash consideration nel baseball. Vabbè, lascia il tempo che trova,
è, no? Come il prospetto che scegli dopo,
sì, è fa, tu vi name it later, no?
Esatto,
tipo,
sì,
ne pesco uno a caso al mazzo,
esatto. Mentre fanno come la tombola, no? Pescano un numero, lo associano al giocatore, via. Teo, secondo te quali sono le squadre, no, scusa, aspetta, Emi, invece in che squadra ti piacerebbe finisse, cioè, se potessi, a prescindere da tutto, se potessi scegliere una squadra in cui vuoi andare a vedere giocare Soto?
Miami.
Sai che ci stavo pensando anch'io. Vai, Teo, tu invece cosa, come la vedi la situazione? Cioè, dove va alla fine?
Allora, io spero che non vada una delle solite note, sinceramente, perché anche basta. Dodgers, Yankees, anche basta. A me non dispiacerebbe l'idea Padres, che con Juan Soto decisamente avrebbero diciamo tutti i tasselli al loro posto per provare a vincere finalmente qualcosa in quella città sfigata che è San Diego, e non sarebbe nemmeno malissimo una trade tipo Assel, CJ Abrams, Campuzano e magari, non so, Myers della situazione.
Ah,
che
Myers non se lo porta
almeno
in caso.
Ma per dar via un po' di cash,
soldi.
O
sì,
un Hosmer, sì, esatto, una roba del genere. E dove mi piacerebbe vederlo? A me non dispiacerebbe vederlo in una squadra tipo Twins, o Mariners, anche se Mariners è difficile.
Beh, oddio, ne hanno perché... di talento da dar via, eh.
Sì, però sono abbastanza prossimo.
Fra le due, scusa, se posso, meglio Mariners, cioè, no, il Ken Griffey del 2022.
Ma ce l'hanno già il Ken Griffey del 2022.
Ma quello lo sapevo. Che avresti risposto così.
Eh no, va bene, perché no, secondo me il discorso, vabbè, Soto non è proprio una cima in difesa, quindi si può iniziare a pensare, anche se è molto giovane, che una squadra che se lo 10. prende, bravissimo, tanto ormai il 10, cioè in National come in American come in National, quindi diciamo quel problema lì non ce l'hai. E sì, i Mariners per esempio potrebbero dire, vabbè, ti facciamo giocare ogni tanto all'esterno, però alla fine non ci frega della tua mazza, vai come DH, batti e basta, e va benissimo così. Non credo, cioè io l'unica cosa che credo è che Washington, come ha fatto anche quando ha ceduto Scherzer, cerchi una quantità di prospetti inverosimile. Quindi veramente le squadre che gli si che possono andare a bussare la porta sono solo squadre disposte a sacrificare i top 5 del loro farm system, perché Soto vale quella roba lì. A prescindere dal fatto che poi tu che lo prendi gli devi dare 440 milioni, perché questo li ha lasciati a Washington, ma non li ha lasciati in assoluto. Li vuole, ma li vuole da un'altra squadra. Ti vorrei ricordare che Betts ne lasciò 300 circa a Boston per firmare a 350 a Los Angeles. Non è che i Dodgers l'hanno portato via gratis. Poi lasciamo perdere il bidonacci che ci hanno rifilato, però il concetto è un po' quello lì. No, mi riaggancio, poi chiudiamo il discorso. Discorso Miami molto interessante, perché Miami ha bisogno di rinforzare il lineup, perché poi parliamo spesso dei talenti di Miami, però manca qualità in quel lineup lì. Avrebbero anche probabilmente i giocatori da dare. Il problema è che io non so se Soto vorrebbe finire ai Marlins in questo momento storico, perché sì, parliamo sempre bene di Miami, ma leggevo una statistica meravigliosa che era: i Marlins sono ancora in corsa, diciamo, per la wild card, perché sono 12-1 o 13-1 con i Washington Nationals. Cioè praticamente hanno battuto i Nationals e basta, e poi hanno vinto qualche partita.
È anche proprio per questo motivo, secondo me, è anche difficile che Washington scambi con una rivale di division, perché nel caso in cui appunto lo scambio vada a buon fine e poi questi firmano veramente Soto per 15 anni, avercelo contro per 15 anni dopo che ce l'hai avuto, cioè insomma non è una cosa... Una cosa molto piacevole. La cosa che farebbe tantissimo ridere è se, non so, va Soto quest'anno, va agli Yankees, va ai Twins, va agli Astros, whatever, una squadra che vuole vincere, e poi firma con i Marlins. Questo bellissimo. Sarebbe divertente.
Bellissimo. Allora, Teo, abbiamo 5 minuti secchi che ti lasciamo per dirci due cose che dobbiamo assolutamente sapere sul draft che c'è appena stato in MLB, come dicevo in apertura. Poi torneremo settimana prossima con una puntata interamente dedicata al draft, dove cercheremo di analizzare i prospetti più interessanti. A te la parola.
Ma questo draft è stato abbastanza interessante, nel senso che soprattutto per quanto riguarda il primo giro, le cose non sono assolutamente andate come ci si aspettava, nel senso che praticamente tutte le prime 10 scelte non hanno praticamente fatto riferimento a quello che era il big board finale degli esperti, che è anche una cosa che succede abbastanza spesso per quanto riguarda il draft dell'MLB, che a differenza di NBA e NFL produce giocatori che comunque avranno un paio di anni, se non di più, nelle minor league. Quindi ci sta anche la sorpresa. Parecchi giocatori draftati dalle high school nelle prime scelte, adesso non ho le statistiche alla mano, però rispetto a quello che mi ricordo dagli anni passati sono molti di più. E la prima scelta assoluta che è andato ai Baltimore Orioles è stato Jackson Holliday, shortstop da Stillwater nell'Oklahoma, appunto giocatore che viene dall'high school, figlio d'arte. E è una cosa strana da parte degli Orioles che vadano a draftare un giocatore che esce dagli high school, perché abbiamo parlato comunque del fatto come gli Orioles non abbiano un fantastico team di scouter e allenatori per quanto riguarda il loro sistema delle minor league, e quindi Elias è sempre andato su giocatori comunque che uscivano dal college un po' più pronti, dove le cose da correggere erano di meno. Quest'anno vanno sul talento puro, Jackson Holliday. Si parla molto molto bene di lui. In realtà era sesto nella big board di Keith Law, però l'upside è molto molto interessante. Chi era primo nella big board di Keith Law è Drew Jones, che esce da Wesleyan School da Norcross, Georgia. Outfielder, anche di lui si parla molto bene, anche lui un figlio d'arte, un giocatore che ha una difesa molto sviluppata. Si parla del fatto che potrebbe addirittura salvare fino a 10 run ad anno se le cose vanno come devono andare. Un giocatore molto rapido e molto intelligente sulle basi, quindi può rubare parecchie basi in stagione regolare, e anche un ottimo potenziale per quanto riguarda la battuta. Bisogna vedere se questo potenziale si svilupperà. Se si svilupperà, potrebbe benissimo essere un giocatore da 30-30, quindi un'ottima presa per i Diamondbacks, che con Carroll e Lawler vanno veramente ad avere un core importante per quanto riguarda il lineup. Al terzo posto arriva il nostro Cumarone Rocker. Rocker che...
Sarei quasi intenzionato, avrei quasi voglia di stopparti e di chiedere le bestemmie che ha tirato Emiliano alla mattina quando si è svegliato. Io stavo seguendo in diretta, quindi l'ho visto subito e ho potuto gioire. E l'ha avuto per un anno al Dynasty, me l'ha ceduto così come se fosse carta straccia, e adesso questo ha già firmato per i Texas Rangers, andando a ricomporre il duo con Leiter e Vandy Boys.
L'hanno preso solo perché era il suo migliore amico, probabilmente. Dai,
fammi sentire cosa dice Bappeo di Kumar Rocker, che te non capisci un cazzo, e poi dopo andiamo avanti. Dai, scusa Teo, volevo tirare questa stilettata a Emiliano.
Ci sta assolutamente fair. Kumar Rocker in realtà che se la ghigna sotto i baffi, perché alla fine l'anno scorso non è stato firmato dai Mets, però quest'anno, appunto, l'hai detto giustamente tu, ha già firmato con i Rangers, e essendo stato scelto alla terza scelta con un signing pool molto più alto, quindi è andato a prendere più soldi, arriva da una stagione dove ha lanciato per i Tri-City Valley Cats, che
grande.
Sono una squadra del nord
del Bovisio. Sono il fascista del Bovisio Sobbo, vai tranquillo.
DLF, una volta si diceva DLF.
Sì. Ti lode il culo, coglionazzo. Dai, andiamo avanti.
Ma sulla parte tecnica di questa mini stagione ai Tri-City Valley Cats, nome fantastico, comunque più lo leggo più mi piace. E ha comunque fatto delle uscite alla Kumar Rocker, nel senso 95-98 migliorare con la fastball, un'ottima slider, una buona curva. Tendenzialmente un giocatore che in alcune uscite è dominante, come la New Hitter nel 2019, in altre uscite invece un po' meno. Il suo problema è stato identificato soprattutto nel correggersi durante la partita, quindi tendenzialmente quando parte male finisce malissimo, e questo potrebbe essere un problema soprattutto quando arriverà in Major League Baseball, però insomma il talento lo conosciamo tutti, è un giocatore molto molto forte. Detto questo, direi due... ci fermiamo qui.
No, vai, due cose.
Le ultime due considerazioni da fare sono sui Mets, che nonostante avevano delle scelte abbastanza basse, sono riusciti a prendere dei top 10 talent in Kevin Parada e Nick Morabito, quindi ottime scelte da parte dei Mets, che tra l'altro hanno scelto altri due giocatori proprio per il fatto che non hanno firmato come Rocker l'anno scorso e avevano un'altra pick, adesso non so per quale altro motivo. Comunque i Mets, che quest'anno sono decisamente una contender, sono andati a fare un draft molto importante.
A me piace anche la scelta di Pittsburgh, ma ne parliamo settimana prossima. Va bene, siamo ai Mid-Season Awards. Le leggiamo: MVP delle due leghe, Cy Young delle due leghe, Rookie delle due leghe. Unica regola che diamo prima e che dovrebbe essere messa nero su bianco anche da il nostro amico Manfred è che un pitcher non può vincere l'MVP, perché un battitore non può vincere il Cy Young. Questa cosa qua a me fa incazzare e io, cioè, voglio dire, chiamatelo diverso da MVP. Se vi dà fastidio sta
dillo
roba,
dillo a me
se vi dà fastidio MVP, perché di te, ma l'MVP è il miglior giocatore in assoluto, allora cambiate, chiamatelo in un altro modo. Però non può, cioè i pitcher non possono poter vincere due, quando c'è Ohtani, non vale, è illegale, è ovvio che è lui, ne discutevo con Nick Gatti, così faccio il mio mini rant, cioè ovvio che Ohtani è il miglior giocatore della Major League Baseball, ma chi ha un pitcher elite che è anche un cazzo di super battitore? Non ce l'ha nessun giocatore nella Major League Baseball ricopre il ruolo di battitore e di lanciatore, quindi allora che cazzo andiamo a fare l'MVP? Finché gioca Ohtani, lo diamo Ohtani per il resto dei suoi giorni. Invece no, è più bello, no? Se distinguiamo le due cose. Poi Ohtani può vincere l'MVP perché c'ha dei numeri pazzeschi in attacco, e può vincere il Cy Young contemporaneamente perché è anche un cazzo di pitcher. Ma non dategli l'MVP e poi il Cy Young lo date a Gino Pino, perché no, però non possiamo dargli l'MVP al Cy Young, è un controsenso. Comunque, detto questo, ognuno di noi farà una nomination, ce la discutiamo velocemente, ragazzi, perché siamo già a 40 minuti di puntata e il room inizia a farmi effetto, e poi cerchiamo di andare avanti. Fate i bravi. Sì, no, l'ho fatto un po' troppo forte sta settimana, mamma qua, è veramente un po' terribile. Allora, cioè, è buonissimo, ma è terribile. Partiamo dall'American League, ok? E partiamo appunto dall'MVP. Teo, il tuo nome per l'MVP dell'American League?
A me l'incuore deve essere Aaron Judge, perché okay, vabbè, i numeri parlano da sé: 33 home run, 70 RBI, 8 basi rubate, 2.84 di media battuta, insomma, e siamo solo a metà stagione.
Ah, io voglio essere coerente con quello che ho appena detto, e quindi l'MVP lo do a Ohtani, perché non gli do a Cy Young. Cy Young lo voglio dare a qualcun altro. Amy,
mi ha fregato Teo, però penso si possa, per onestà non si possa fare diversamente, quindi lo vediamo da vicino, e sinceramente si è fatto una prima parte di stagione troppo importante per fare una scelta hipster con qualcun altro, quindi dico Aaron e Judge, sperando che spezzi il cuore di Cavatton e di Pierre a fine stagione, anzi anche prima, magari lo danno via la deadline, perché non vuole perderlo.
No, ma smettila questa storia che devo andare via. Judge non va da nessuna parte. Sì, direi che Judge si merita l'MVP di 108. Avrei votato anche io lui, ma vabbè, insomma, devo dire una cazzata diversa, giusto perché sennò poi mi dicono che non voto Ohtani, che ce l'ho con i giapponesi.
Avevo pensato al tuo Alvarez, al tuo Jordani Alvarez.
Ma guarda, di Jordan mi sono portato a casa delle figu pazzesche. Una è Air Jordan, con l'aereo e lui che batte col profilo. Mamma mia, una roba
incredibile. Ma cresci, queste figurine te le strappo, basta.
Sembri mia moglie. Non vi dico cosa ho detto.
Santa Silvia, se mi stai sentendo. sentendo, ti capisco.
Non ti sta sentendo e non ti sentirà mai. Non vi dico cosa ha detto mia moglie quando ha visto. Allora, abbiamo dovuto mettere due tavoli, uno da 9 persone e uno da 6, per farci stare tutte le figurine che sono state portate a raduno domenica. Questo
ancora era... donna, ma se sapevano andare a finire,
si è anche fatta spiegare da Tom un po' di cose. Dopodiché mi ha telefonato, poi dopo è andata in piscina con i bambini. A un certo punto mi ha chiamato e mi ha detto: voi non siete normali, punto. E ha messo giù.
Ha ragione. Diciamolo, perché visto che questa mania che è venuta di recente, se l'avessi saputo anni fa, probabilmente.
No, in realtà. È anni che ci vuole, però ho dovuto trovare le persone giuste, adesso le ho trovate, mi sto divertendo tantissimo. Comunque andiamo avanti, dai, se no continuiamo a parlare di figurine che fa ridere, anche se bisognerà ritirare fuori un podcast sulle figurine che era stato fatto molto bene all'inizio dai nostri amici di Car Dogs, poi vabbè, insomma, è andato un po' in vacca la cosa, mi spiace, perché insomma era un bel contenuto per The Cutting Edge e lì si parlava di figurine in generale, non solo del baseball, ma vabbè, questo è un altro discorso. Andiamo sulle National League MVP. Io poi mi permetto di dire che pre-infortunio era Manny Machado, e siccome io rimango fedele ai miei uomini, Manny Machado per me è l'MVP di questa prima parte della National League. Teo.
Io? Hai detto
sì,
Teo?
Teo, sì. Boh, vedete voi, buttate.
Sì, anch'io ero dell'idea di darlo a Machado, però quasi quasi, visto che ci sei andato tu, ti dico Arenado.
Interessante.
Che sta facendo un'ottima stagione ai Cardinals ed è una specie di bounce back per lui, visto che sì. non ha fatto benissimo la scorsa stagione.
Amy?
Io vado sull'altro palo, perché anch'io avevo una mezza idea per Nolan. Però fra i due forse quello ha fatto ancora un upgrade maggiore forse rispetto anche al passato, e non so, pensavo potesse essere un po' in fase calante, in realtà Goldschmidt, il gemello dell'altro angolo dell'interno, sono messi bene i Cardinals prima interza. Sta battendo come un dannato.
Sì, non dimentichiamoci anche di Pete Alonso, che sta facendo una stagione pazzesca, chiuso con la prima parte di stagione con una quantità di RBI inverosimile. È tornato un po' il giocatore rookie.
Però se può dare un award solo per un settore della battuta che è incredibile, se ci pensi. Più o meno gli altri, se guardi le statistiche, viaggiano tutti da le 33, 45 massima. Juan Soto ha 79 bouncy ball.
Ecco, posso che Juan Soto secondo me dovrebbe fare uno sport a parte quando si danno i premi, perché io gli darei l'MVP del mondo. Per me è un giocatore, ne parlavamo prima, però è un giocatore meraviglioso. Sì, cosa facciamo? Perché qua abbiamo detto 5 nomi, non siamo d'accordo su niente. Io starei tra Machado, Goldschmidt e Arenado. Uno di questi tre secondo me merita l'MVP. Faccio scegliere all'ospite, perché è giusto così.
Okay. Quindi per piaggeria dovrei scegliere tu, Machado?
Devi scegliere chi vuoi tu.
Allora do nel mezzo, vai, la squadra è la stessa, però Arenado, a me non scelgo quello, l'ho scelto io.
Vabbè, no, ma ci sta questo, chiedo a te. Tanto non ti preoccupare che non gli diamo niente a sti ragazzi, sono nostro affetto.
Pensavo non ti preoccupare, non ti chiamo più.
No, sono nostro affetto. E allora... il National League MVP per la redazione di 108, o meglio per Emiliano Sassetta, che non fa parte della redazione di 108, e sottolineo non fa parte della redazione di 108.
Mai lo farà.
Free agent, sì, però ti tagliamo poi alla fine della puntata. Andiamo sul Cy Young Award, e io qua faccio un nome e lo faccio prima io, perché tanto so che poi mi viene dietro il mio amico per Matteo Perfetti. Shane McClanahan non dovrebbe neanche parteciparci, gli dovrebbe dare il premio, punto e basta.
Zero discussione, però.
Vabbè, e mi di il nome solo perché te lo facciamo dire.
Dell'American? Sì, no, in effetti.
Sì, American League, sì.
Cioè, l'unica dubbio potrebbe venire su Verlander, perché ma per l'età, ma per una questione di età, che sta facendo una roba impensabile a quell'età, però. McLaren ha dei numeri insostenibili.
Allora, è in testa per IRA Whip, IRA Plus, Plus o Plus, che dir si va Plus, rapporto K Baseball, non per l'American League, ma per l'intera Major League Baseball. Secondo me quest'anno non esiste un pitcher più forte di Shane McClanahan. Numeri alla mano. Poi, ovviamente, ci sta Verlander, ci sta Manoa, ci sta lo stesso Otani, ci sta probabilmente
Alcantara.
Anche e Alcantara però National League, quindi adesso sì, no, però dico, cioè, secondo me sì, se prendiamo tutte le due leghe, sì, no, io parlavo solo di American League in questo momento. Secondo me in American League non c'è un pitcher più forte. Poi, cioè, non è che Garrett Cole mi faccia schifo, piuttosto che, non lo so, adesso non me ne viene in mente ovviamente nessun altro.
Garrett
però...
Cole fa schifo solo ai suoi tifosi, incredibile.
Sì, è incredibile questa cosa qua. Sì, tra l'altro Garrett Cole è partito male come al suo solito. Di solito iniziava a carburare verso fine luglio, inizio agosto, quando ha deciso che già a fine maggio si poteva diventare ingiocabile. Sostanzialmente è stato ingiocabile quasi sempre. Teo, possiamo, accendiamo Shane McClanahan, andiamo avanti?
Sì, sì, decisamente.
Poi che cazzo lo chiedo a te a fare? Vabbè, invece andiamo sulla National League, dove magari c'è più discussione. Qua chiedo prima al nostro ospite di fare un nome, poi Teo, e chiudo io.
Ma, il nome che mi verrebbe, non so, è un po', questo sì, forse è un po' hipster o insospettabile, però Gonsolin sta facendo un'annata, cioè non era certo quello a inizio anno, non sarebbe il nome, anche perché si è rotto per mio sommo dispiacere Buehler, quindi diciamo si è messo un po' la carretta sulle spalle.
Sì, Buehler che non stava neanche facendo così bene quest'anno.
No.
Teo?
Ma io lo darei a Ron Nola.
Oh, addirittura. Io invece
questa sì dico, che è hipster.
Io invece vi dico che lo stesso discorso che ho fatto per McClanahan lo faccio per Sandy Alcantara nella National League. Secondo me un pitcher più dominante, anche in rapporto poi alla squadra che gioca, al run support che gli arriva, alla difesa che ha dietro, non c'è. 0,90 di whip, 123 K in 138 riprese lanciate, 1,76 di ERA. Adesso poi non trovo al volo i numeri, le statistiche avanzate, però insomma, cioè, Alcantara secondo me è veramente una roba fuori dal mondo. Non lo so, qua scegli Teo.
Io sì, tendenzialmente ero indeciso tra i due, Nola e Alcantara. Ho scelto Nola perché, avendo le statistiche molto simili, è quello che produce più strikeout.
Okay.
Sandy Alcantara nelle scorse stagioni era uno che macinava da quel punto di vista. Quest'anno ha perso un pochettino, non che non sia efficiente, perché anzi è forse il pitcher con più inning lanciati fino a questo momento, se non erro forse dietro a Verlander solamente. Però sì, direi Nola per questo motivo. Nessuno ha cagato Clayton Kershaw, però.
Beh, ma non l'abbiamo neanche detto Rodon, che sta facendo una super stagione. Non l'abbiamo detto tanti, secondo me. Il pitcher ce ne sono nella National League, ma prima pitcher in generale nella Major League forti ce ne sono tanti. Poi c'è tanto talento giovane che sta salendo, e insomma.
Per rimanere a Miami, anche la partita forte ora magari è un po' frenata, ma
no,
Pablo Lopez.
Ma Pablo Lopez ha frenato tanto,
lo so.
Pablo Lopez ha frenato
tanto. In una maniera
sì.
Purtroppo forte, too much, too soon.
Vabbè, perché Scherzer sta lanciando male? Cioè.
Cioè, anche però è stato parecchio fuori.
Sì, no, appunto, però voglio dire, cioè,
ancora gli alzi il braccio.
Sì. Però è rientrato dopo, non so cos'era, un mese di fermo, 15 giorni, 20 giorni, ha sparato due partite pazzesche. Scherzer è un altro di quelli che, se lo metti nella discussione, non fai mai brutta figura. Cioè, è difficile che vedere Scherzer lanciare male. Però, vabbè. Ok, Aaron Nola, perché se deve decidere Teo, decide Teo, e siamo ad Aaron Nola. Andiamo ai rookie, ultima categoria dei nostri Mid-Season Awards. Partiamo sempre dall'American League. Questa volta parte Emiliano. Sì, parte Emiliano. Vai.
Vabbè,
anche a volerlo fare apposta, però non si può non darlo a quello lì, dai.
Stai
non me lo fa neanche, non me lo far neanche dire, dai.
Stai parlando di Julio?
Sì, JR, sì, non so il nome. Ho solo la sigla,
J-Rod. Allora, diciamo che allora io voto Julio Rodriguez. Non è che se si votasse Bobby Witt, Jeremy Peña, Joe Ryan dei Twins, adesso non me ne vengono degli altri, però ci sono sicuramente. Adesso poi mi faccio in mente.
Io mi spendo il nome un po' hipster sulla National, quindi
posso okay. Però secondo me, per i discorsi anche che abbiamo fatto settimana scorsa e anche per come era partito molto male, vedere i numeri che è riuscito a mettere insieme Julio Rodriguez in questa prima parte di stagione fa abbastanza impressione.
No,
leadership, talento.
Si era drizzato subito, no?
Sì.
Inizialmente c'è avuto quell'assestamento.
Che ci sta.
No, che va messo in conto. Proprio, quando c'è tanta attesa, magari vedi che stenta, e allora comincia a dire già a ghignare, no? Vedi, la Major League non è il triplo A, e poi ci ha fatto vedere in realtà era solo questione un attimino di aggiustarsi.
Un giocatore da cui non mi aspettavo tantissimo, ma che invece ha avuto un impatto pazzesco e ci aveva visto il buon Bappeo, è Jeremy Peña, che è proprio forte. Teo, il tuo nome qual è? Anche se a questo punto purtroppo non conta così tanto, perché Julio è già il nostro rookie MVP.
Vabbè, anche se io sono dell'idea che Julio Rodriguez debba vincere l'MVP, la menzione d'onore a Jeremy Peña, appunto, gliela do.
Ripeto.
Tra l'altro,
molto più difensivamente, tra l'altro, che offensivamente. Offensivamente sta facendo molto bene.
Sì.
No, il premio andrebbe dato a Houston, no? Cioè, che tutti pensavano non rinnovando Correa. Dicevano, ma che fa, che combina, in realtà
per quello che ho detto che bisogna rendere onore e giustizia a Bappeo, perché Bappeo lo disse in tempi non sospetti e io non ci credevo così tanto che Peña
non lavora per gli Astros. Incredibile.
No, credo gli stiano anche abbastanza sui coglioni, però sugli Astros ce la vede sempre più lunga.
Se mi dessero un lavoro sarebbero
schifo.
Simpaticissimi.
Meglio Berlino o Houston? A Berlino c'è più divertimenti, forse.
Quello sì, in generale rispetto al Texas, tutti gli Stati Uniti, poi il Texas, cioè.
Io sono in difficoltà sul rookie della National League, sono sincero, perché qua mi permetto di dire che il voto per l'hype generato, non per i numeri, perché poi se andate a vedere i numeri non sono così entusiasmanti, ma è anche l'inizio. Io darei a O'Neill Cruz, nel senso che se devo pensare all'impatto che ha avuto un singolo giocatore nel momento in cui è arrivato, ed è salito neanche un mese fa, cioè il valore di O'Neill è esploso. Però insomma, dire che è il rookie della prima parte di stagione mi farebbe un po' strano. Voi avete in mente dei nomi, Teo? Partiamo da te, poi sentiamo il nome hipster di Emiliano.
Ma io, se dovessi stare sul tuo ragionamento, andrei su Nolan Gorman. Ma ha fatto vedere troppo poco, sì. E ha messo troppi K a segno, quindi non lo voglio dare a lui, lo voglio dare a Spencer Strider, che tra tutti i rookie della National League, non sono tantissimi quelli che sono fatti vedere, quello che ha fatto meglio di tutto, secondo me.
Numeri alla mano, sì. Mackenzie Gore, secondo me, scusami, era uno che ci poteva stare, ma è crollato abbastanza nell'ultime settimane. Però inizialmente era abbastanza ingiocabile. Non a caso, secondo me, un po' di problemi padres sono nati anche quando Gore ha iniziato a lanciare male. Poi non solo lui, Snell, caduto in un buco nero dopo le World Series. Vabbè, niente, è un altro discorso. Sentiamo il nome hipster di Emilio.
Almeno facciamo 3 su 3. Allora, per un attimo anch'io avevo vacillato su O'Neill Cruz, ma solo perché vedere uno è dall'angolo lungo, spara come un... un pitcher da 18 metri, fa abbastanza impressione. Però il nome in realtà è di uno e non era aspettato, perché non era in cima alle liste. In realtà si è preso un posto a titolare in 2 mesi del Christopher Moore dei Cubs.
Eh sì.
Perché cioè, per me, io ammetto, lo sai, non sono un grosso conoscitore di prospetti, non li seguo dall'high school né dalla Little League, come fa qualcuno di voi malati di mente, perché intanto ce ne vuole di strada per arrivare in Major League. Quindi mi sono arrivato questo nome fra le mani e ho cominciato a seguirlo ed ha avuto un impatto bello pesante, tutto, quasi totalmente inaspettato, cioè non erano dei nomi sulla bocca di tutti. Quindi
ci stiamo a proposito dei Cubs, ci stiamo dimenticando anche di uno che aveva vinto l'MVP, il rookie del mese di aprile, che è Seiya Suzuki. Infortunio, un po' rallentato, però anche lui, vabbè, è un rookie per la Major League, chiaramente un giocatore che ha un altro tipo di esperienza rispetto ad alcuni di quelli che abbiamo nominato, però ecco, vabbè, secondo me buttarlo lì, Seiya Suzuki, mi sembra corretto. Non so, faccio scegliere, scegliete voi due, mettetevi d'accordo sul nome. Spencer Strider mi piace, nel senso che forse è quello che ha avuto più impatto per più tempo a livello di rookie nell'International League, però insomma, giocatela la tua, Emiliano, così poi possiamo chiudere questa puntata.
Dai Teo, te che sei più esperto, dai, dimmi.
Io direi il Gorli Logica dovrebbe vincere Strider.
Ok, va bene, e quindi abbiamo anche il nostro rookie della National League, e qui ci fermiamo con gli awards di mid season. Va bene ragazzi, un'ora di puntata,
come hai detto Emiliano, veloce 5 minuti.
Tu inviti Emiliano e questo è quello. Io devo ancora bagnare il prato, vedete come cazzo sto messo, c'ho il room.
Ma con room?
Esatto, stavo per dire la stessa cosa, occhio che lo bagni con room.
Potrei uscire con la bottiglia in mano, la metto nel cartoccio.
Domani c'è sull'Eco di Bergamo, padre di famiglia trovato a urinare in bagno. Cioè,
vabbè, se urino in bagno è tutto
sbagliato, cioè, nel prato.
Se faccio in bagno direi che mi sto comportando in modo più buono e giusto. Cosa cazzo hai bevuto tu? Io il rum, sai cosa hai bevuto mentre c'ho la puntata, animale. Va bene ragazzi, dai, basta, un'ora,
ragazzi, io me ne torno in triplo A, dai.
Bravo, bravo, ma fai anche doppio, singolo, comunque, basso.
Cioè, vorrei porvi una domanda. Avete mai visto Cavatton e Salsetta nella stessa stanza?
No.
Quando ci sono io non c'è lui, quindi.
Ah, questo volevi dire.
Ah, in quel senso.
Se deve anche spiegare. No, pensa a che livello siamo. Ce deve anche
Madonna, ragazzi, davvero è tardi,
è capitato, no?
Boh, secondo me sì.
Ma tanto tempo fa.
Quella famosa volta che dovevo registrare io e poi
anche lì ci siamo sentiti tante volte, lì ci siamo sentiti anche troppo.
Ma io mi ricordo anche una volta che Cavatton, convinto che Emiliano fosse un tifoso dei Rays e non dei Blue Jays, partì con un'invettiva sul fatto che in Florida non si caga nessuno al baseball.
Quella si chiama senilità. Io sono anziano, ma lui è anziano dentro. Ciao Alex,
facciamo la sigla, altrimenti finisce male. Va bene ragazzi, un abbraccio a Emiliano Salsetta, grazie di esserci venuto a trovare.
Grazie a te che hai il coraggio di invitarmi.
Dai, alla fine ti voglio bene, non rompere i coglioni, dai, ti prendo in giro ma ti voglio bene. E grazie anche per Rocker e Chris Bryant, ovviamente, per il tozzo di pane che ti ho ceduto, sì, ma quello
vabbè, quanto può. Ma quando andrà col deambulatore in giro, me lo
dirai. Va bene. Un abbraccio anche all'uomo da Berlino. Ciao Teo.
Un abbraccio Andrew, un abbraccio Emi e un abbraccio anche a tutti gli ascoltatori.
Anche per questa puntata di 108 è tutto. Un saluto da Andrea Ghezzi. Ci sentiamo settimana prossima. Ciao.